Buongiorno di nuovo a tutti, grazie di essere qui, grazie a tutti voi, grazie all'organizzazione degli Stati Generali della Scuola Digitale, alla professoressa Bardi, grazie a Bergamo, al Comune di Bergamo, al Sindaco naturalmente di averci ospitati qui. Io sono personalmente molto felice di essere tra voi, mi chiamo Paola Liberace, sono il coordinatrice formazione di Base Italia. Per lavoro mi occupo di competenze digitali soprattutto e di change management, ma sono qui soprattutto perché amo profondamente la scuola come tutti voi e come tutti i nostri relatori che vi presento molto rapidamente. Cerchiamo di recuperare un po' di tempo in corsa, a partire naturalmente dal sindaco che avete naturalmente già conosciuto, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Marco Bentivogli, attivista e coordinatore, oggi questa parola mi dà problemi, nazionale di Base Italia, e poi andiamo avanti con Costanza Turrini, ideatrice e project manager di Girls Code It Better, Franco Amicucci, presidente di Skilla, e ultima, ma non ultima, Daniela Palma, dirigente scolastico dell'Istituto Ferrari di Battipaglia, corretto. E con tutti loro ci accingiamo a parlare di formazione, di istruzione, di competenze, di futuro e di lavoro. Quindi abbiamo un bel programma davanti. Questo panel, come sapete, si chiama Se impari ti assumo. Quindi la domanda che ci poniamo è cosa si debba imparare, cosa è necessario fare in modo che venga imparato per avvicinarsi e per integrarsi nel mondo del lavoro. E io vorrei iniziare dandovi qualche informazione che poi potremo discutere insieme ai nostri relatori, insieme a chi vorrà intervenire con domande anche da remoto. Abbiamo appena conosciuto i risultati del 2021 dell'indice DESI, il Digital Economy and Society Index, che per l'Italia sono leggermente positivi rispetto al passato. Siamo risaliti di qualche posizione rispetto agli altri paesi europei, siamo ora alla 20ª posizione in Europa, eravamo alla 25ª, questo soprattutto per merito della digitalizzazione dei primi mesi del 2020 su servizi sia pubblici che privati. Ahimè, non siamo ancora invece in buona posizione per quanto riguarda le competenze digitali, siamo ancora al 25esimo posto. E il problema però è cosa significa competenze digitali, quello che ci chiediamo. Il 42% degli italiani possiede quelle di base, contro una percentuale invece europea del 56%, ma più in generale tutti i paesi europei ad oggi difettano di competenze digitali professionali. Allora, prima abbiamo sentito parlare di coding, certo la programmazione è una di queste competenze digitali professionali, ma anche qui nulla è detto, perché nel frattempo, mentre introduciamo nei programmi didattici anche la programmazione, si fanno strada le cosiddette no-code platforms, che sono delle piattaforme in grado di aiutare o in qualche caso addirittura completare o sostituire il lavoro di programmazione, specialmente le più avanzate. Ecco allora che l'Europa rivede lo standard su cui oggi si basa la codificazione delle competenze digitali, che è lo standard DIGICOM che tutti conoscete, vedrà la versione 2.2, vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno, e questa versione integrerà soprattutto le competenze relative all'intelligenza artificiale, quindi un grosso passo in avanti. Basterà tutto questo? E soprattutto la domanda di nuovo è: come possiamo portare queste competenze, se possiamo, se dobbiamo portarle, e in che modo all'interno del nostro sistema di educazione, di istruzione e di formazione? E su questa domanda vorrei cominciare ascoltando proprio l'esperienza di Daniela Palma e dell'Istituto Ferrari di Battipaglia. Prego, Nini.
Grazie Paola, io ringrazio per avermi voluto sentire anche la voce di quelli che sono in trincea, oltre che ovviamente le riflessioni teoriche sul tema. Ovviamente abbiamo pochissimo tempo, però ho qualche riflessione raccolta mentre il Ministro parlava, e sono molto contenta del fatto che ci ritroviamo, insomma posso pensare anche di parlare a nome di altri colleghi con cui ci confrontiamo ogni giorno, ci ritroviamo esattamente nelle parole del Ministro, quindi la vision è la medesima e di questo ne siamo contenti. Ovviamente bisogna adeguare l'organizzazione. Una sola riflessione su quello che il Ministro Ministro ha detto, insomma, mi corre l'obbligo sugli asili nido di spendere una parola, perché nella nostra regione è veramente una necessità impellente. E d'altronde però dobbiamo anche riflettere sul fatto che una delle condizioni per ottenere i finanziamenti è la compartecipazione degli enti locali. Ebbene, forse questa misura non è proprio incentivante per quanto riguarda i nostri comuni, che non sono, come possiamo dire, ricchissimi, e quindi magari questa condizione non sarà ottimale per quanto riguarda l'incentivazione di questa di asili nido, che peraltro l'economia, come sappiamo, è circolare, per cui nel momento in cui noi sistemiamo alcuni strati sociali della nostra comunità, possiamo pensare anche di avanzare, di progredire. Se così non è, rimaniamo sempre al palo. Quindi non è peregrino il fatto che sostenere la genitorialità, soprattutto delle donne, visto che di donne si è parlato, insomma, anche fino a ieri, possa far progredire anche la nostra economia. Però questo, vabbè, è un discorso abbastanza ampio, sul quale poi è una riflessione buttata lì, poi ci ripenseremo. Allora, per quanto riguarda invece la nostra scuola e quelle, insomma, della nostra regione, ritengo che qualcosa di positivo, magari se non fosse altro per questa digitalizzazione che abbiamo avuto, possiamo raccogliere da questo periodo terribile che abbiamo attraversato. Abbiamo fatto molto ricorso all'articolo 7 del regolamento dell'economia, abbiamo creato reti, fortunatamente il digitale ci ha consentito di confrontarci paradossalmente, come diceva qualcuno prima, ancora di più. E abbiamo creato delle reti che poi si sono evolute. Una di queste ha riguardato soprattutto una metodologia che abbiamo pensato, che abbiamo chiamato Fiori Digitali, per creare delle pillole di didattica, cioè raccogliere dei contenuti essenziali da tutte le discipline e creare con un linguaggio multimediale delle pillole, appunto, che i ragazzi hanno ridefinito insieme ai loro docenti, hanno rimodulato per poterle rendere fruibili con un linguaggio multimediale. Questa metodologia è stata anche presentata a Avanguardie Educative e la rete è cresciuta sempre di più, talmente cresciuta che poi ha dato vita anche ad una web TV, va da Torino alla Sicilia, e quindi possiamo dire che questa è una delle esperienze più gratificanti che abbiamo avuto da questa nuova formazione. Ovviamente i docenti hanno dovuto formarsi insieme ai loro studenti, perché sono metodologie e sviluppo di queste metodologie che certamente non abbiamo mai avuto modo di conoscere neanche nella formazione. Formazione che però, questo è un altro punto dolente della nostra scuola italiana, formazione che non ha bisogno di tanto di fondi, perché io parlo della mia scuola, fortunatamente siamo riusciti ad intercettare ogni fondo possibile e immaginabile, possiamo dire di essere una scuola molto ricca, però la formazione attualmente è sempre su base volontaria. È pur vero che per formarsi deve esserci una predisposizione ad acquisire nuovi contenuti, nuove modalità operative, eccetera. Però, abbandonandola semplicemente ad una sorta di volontarietà, al momento non ripaga. E quindi abbiamo che su un collegio docenti di 200 persone, 230 persone, c'è un nucleo fondante, insomma, che partecipa e che intende migliorarsi, per il resto si rimane un po' indifferenti. Allora dobbiamo trovare una modalità di coinvolgimento, certamente non in positivo, perché, come dicevamo, la volontà di imparare deve nascere dalla persona. E quindi dobbiamo trovare insieme, dobbiamo ripensare ad una modalità di coinvolgimento che solleciti questa volontà. ci stiamo studiando, ci stiamo muovendo per farlo. Certamente anche le nuove strategie, come può essere quella di una web TV, possono sollecitare non solo la curiosità dei ragazzi, che vi posso assicurare hanno mostrato una capacità di interazione, di confronto, e parliamo di ragazzi che provengono da regioni completamente diverse, da città che hanno stimoli completamente diversi, quindi non solo dei ragazzi ma anche dei docenti che hanno subito, ecco, questo nuovo stimolo, questa nuova sollecitazione. Poi anche i fondi che abbiamo intercettato, vorrei spendere qualche parola. Noi parliamo di scuola con la S maiuscola, siamo d'accordo nel nucleo fondante, ma noi dobbiamo anche parlare di scuole che appartengono a diversi territori, di scuole che hanno un'utenza completamente diversa. Allora, faccio un esempio perché così diventa più calzante. Uno degli avvisi a cui abbiamo avuto accesso, che peraltro un avviso FSE, che peraltro è molto, molto elevato, circa 120.000 euro, era per il supporto per i libri di testo e kit scolastici per le scuole secondarie di secondo grado. Ora, i ragazzi di un istituto professionale come il mio, che vanno dall'alberghiero al tecnico agrario, alla moda, al meccatronico, elettronico, elettrotecnico e meccanico, passando adesso quest'anno anche per l'indirizzo cultura e spettacolo, l'abbiamo insomma richiesto quest'anno, hanno una modalità di apprendimento completamente diversa da quella dei licei, ad esempio. I nostri operano moltissimo, per esempio, con il CAD, sia i meccatronici che la moda. Per noi il CAD è un sussidio didattico al pari di un libro di latino e greco nel liceo. Perché non prevedere l'acquisto del CAD? Io non so quante FAC abbia scritto, quante volte l'abbiamo richiesto. Il CAD l'ho comprato comunque, ma ci mancherebbe, così come ho comprato Arduino, ho intercettato altri fondi e l'ho comprato comunque. Ma di questi 120.000 euro di libri in un istituto professionale dove i miei chef cucinano con le pentole, probabilmente, ecco, anche l'indirizzo dei fondi europei andrebbe un attimo calibrato, proprio per adeguarsi alle diverse tipologie di scuole che esistono. Ma così come anche, noi parliamo del rinnovo degli organi collegiali ormai da quanto? Da quando io sono nata, probabilmente, anche di più. L'utenza, come dicevamo, è diversa. Allora, gli organi collegiali sono necessari, sono indispensabili per una partecipazione democratica che nessuno vieta, ma quando su 1.000 studenti della mia scuola e quindi su potenziali 2.000 genitori vengono a votare per gli organi collegiali 4 persone, io devo un attimo capire cosa si può fare per coinvolgere questi genitori. E genitori che dovrebbero partecipare al progetto di vita insieme a noi di questi figli. Allora, tutto questo, ecco, quando io sono stata invitata a questa giornata, soprattutto spero di poter ascoltare in un confronto ciò che insomma può essere un suggerimento, un'indicazione, perché ci serve davvero.
Grazie mille Daniela Palma. Raccolgo al volo proprio questa serie di stimoli importanti su temi come la necessità di imparare, intanto che è una delle competenze fondamentali che indica la stessa Europa. Imparare ad imparare significa anche assumersi la responsabilità dell'apprendimento, e questo a tutti i livelli, appunto anche arrivando a quello dei docenti. E poi la parola partecipazione è forse anche un tema di modelli cui guardare, modelli sia per gli studenti che per le famiglie. Nel libro di Marco Bentivogli, l'ultimo libro, si parla, c'è un'affermazione secondo me molto interessante, cioè una volta i ragazzi per crescere, per come dire, scegliere il proprio lavoro, guardavano i contadini, no? Era questo modello che avevano davanti. Poi hanno cominciato a guardare agli operai, Oggi che i dati ci dicono che il 65% dei ragazzi, dei bambini che nascono adesso, faranno un lavoro che non esiste, quindi averci delle pentole, il CAD, forse non sappiamo neanche ancora cosa comprare per loro. Oggi i ragazzi a chi guardano? Cosa possono guardare? Qual è il lavoro a cui loro possono guardare come modello?
Ma innanzitutto bisogna guardare meno la televisione. E negli ultimi anni, complice il fatto che il nostro paese non ha un sistema di orientamento vero e serio, l'orientamento al lavoro e di conseguenza in parte anche al percorso scolastico, di istruzione, educazione che si fa, è molto consegnato alla narrazione appunto mediatica, per cui noi guardiamo le classifiche di che lavoro vorresti fare. È tutto racconto, un periodo tutti dovevano diventare esperti di comunicazione, allora scienza delle comunicazioni traboccava, prima neanche se ne sapeva l'esistenza, era un piccolo ramo di sociologia. Poi tutti sono diventati cuochi, per cui Masterchef ci ha spiegato appunto, per cui in realtà con... E in questa fase, proprio i lavori in cui si dice si usano le mani, ma la manualità è una parte, sono sempre più considerati lavori di bassa qualità. In realtà questo è tutt'altro che vero, intanto è proprio nell'ibridazione delle persone con le macchine che si trovano lavori con maggiore profondità occupazionale. E anche da questo punto di vista, rispetto alla domanda che tutti ci fanno, ma che cosa posso suggerire ai miei figli per avere una minore obsolescenza, diciamo una durata maggiore delle competenze che si raccolgono, è un po' lo scrive, facciamo così, facciamo il giro, no? Ognuno cita il libro dell'altro, è un po' come dice sempre Franco Amicucci, bisogna superare questa compartimentazione assurda che c'è quasi solo in Italia, per cui se si entra in un percorso umanistico, quello STEM è finito, cioè, abbiamo il 53% di ragazzi ai licei, ma non è quello il problema. Il problema è che quando si entra ai licei, tranne nell'artistico, si diventa, scusate il termine, senza mani. Le mani non esistono più. E invece il futuro è proprio in questa capacità. Anche le competenze STEM tecnico-scientifiche, a loro volta, perché è lo stesso per quello che riguarda l'inizio di un percorso tecnico-scientifico, prevede, bellissimo l'intervento della filosofa prima, prevede l'assoluta compartimentazione rispetto al pensiero umanistico. E questo è un ulteriore problema, perché i migliori data analyst, problem solver, eccetera, 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 sono persone che hanno una solida base di pensiero umanistico. Appunto, il saper pensare da sé, come si diceva prima, è fornita dall'arte, è fornita dalla cultura, e su questo noi abbiamo le idee molto confuse, anche perché uno dice sì, dobbiamo fare come la Germania che ha gli studenti ai licei attorno al 30%. In realtà non è questo, è capire che non c'è uno scontro tra hard e soft skill. Complessivamente c'è un altro tema che riguarda, per questo oltre le parole che diceva Patrizio Bianchi, il ministro, che citando il Papa su questa alleanza globale sull'educazione, bisognerebbe dire anche, iniziare a parlare di che, come il Papa giustamente dice, il lavoro, non solo il lavoro dignitoso, bisogna iniziare a dire che tipo di educazione. Ecco, sempre rispetto alle cose che Franco ci insegna, se l'insegnamento, se il percorso successivo formativo non diventa sempre più adattivo, in questa fase in cui sta riaumentando l'abbandono scolastico e la dispersione scolastica, ci sono i dati dei grafici di INAP che fanno vedere l'aumento dei NEET, soprattutto al sud, tra l'altro. Noi abbiamo dei numeri di NEET spaventosi che ci collegano a aree della Turchia rurali, neanche le aree della Turchia della città. E questo dovrebbe farci pensare, perché noi non abbiamo tanti motori, quello che si chiamava di ascensore sociale, di mobilità, tante chance di fare un lavoro migliore di quello dei nostri genitori, o almeno più o meno uguale, se la scuola e il lavoro non sono profondamente ripensati. Che noi ascoltiamo sempre le esperienze qualificanti anche al sud, però diciamo queste non rappresentano uno standard minimo nazionale, no? Da cui si parte e ci si diversifica, perché appunto bisogna avere questa capacità di adattamento. Ecco, credo che questo sia l'aspetto principale. Ecco, io mi sarei immaginato, ho sentito, mi sono aperte le orecchie tantissimo quando ho sentito dire che il Consiglio dei Ministri si occuperà esclusivamente di questo. Ecco, sono veramente contento, perché io al posto di Draghi avrei convocato il Consiglio dei Ministri d'urgenza dopo i risultati dei test Invalsi, perché avere anche degli elementi di valutazione oggettiva su cui riflettere, non condannare nessuno, ma dire ma forse qualcosa non va. Noi siamo un paese che in tutti i rami, dai corpi sociali, politici, imprenditoriali, tutti si autoassolvono. Ognuno ha sempre fatto bene, ha sempre fatto tutto giusto, e invece iniziare a inserire un elemento di oggettività con cui ci si raffronta, perché si ha il coraggio di riportare al centro le studentesse, gli studenti, le ragazze e i ragazzi. Ecco, io credo che la scuola è un ottimo terreno per recuperare, fatemelo dire, una falsa partenza del Next Generation EU, perché fino adesso non è stata tanto Next Generation EU, insomma è stato un piano che sui giovani ha puntato veramente poco, anche perché abbiamo visto in parallelo la legge di bilancio di giovani e di donne ha parlato assai poco, no? Quelli che contano le parole, io non lo faccio, ma hanno visto solo 3-4 volte queste. Questo significa, se noi pensiamo alla prospettiva del paese e puntiamo con coraggio sulla prospettiva del nostro paese, oppure continuiamo questa restaurazione costante che è stato accelerato tutto dopo la pandemia. Anche i restauratori italiani sono diventati più voraci, più combattivi nel ripristinare lo status quo. Ecco, una scuola digitale, una scuola nuova da questo punto di vista, che sa intrecciare a rete, mi ha colpito molto questa capacità di mettere insieme le cose che vanno bene, perché in genere noi mettiamo in rete le cose che vanno male, no? Questo può veramente ricostruire un tessuto più forte, che lascia il territorio molto più forte. La grande occasione che qui in questa terra tra 2 anni mette insieme Bergamo e Brescia come capitali della cultura è un'occasione straordinaria per far vedere non solo c'è l'industria più forte d'Europa, in qualche caso del mondo, ma anche questo è sorretto da un'attenzione alla persona, da una centralità, e questo potrebbe essere quei sani, buoni modelli che aiutano un po' tutto il paese.
Grazie mille. Io a questo punto vorrei introdurre e dare il benvenuto a Oscar Proietti, che è il responsabile tecnico-scientifico di un ITS assolutamente virtuoso, che ha un po' anticipato i tempi. Abbiamo parlato di PNRR, sappiamo tutti che insomma agli ITS verrà associata questa denominazione di Academy, per facilitarne la comprensione, perché forse uno degli ostacoli che hanno conosciuto come istituti, o che ha conosciuto la loro diffusione, è stata legata a un equivoco rispetto al livello di diploma, al livello di istruzione al quale davano accesso, quindi è stato associato questo termine Academy. L'ITS Umbria Smart Academy di Foligno, a questo punto hanno aggiunto Smart, è stato uno di quelli che in realtà questa dicitura l'aveva già assunta. È un istituto con una fortissima vocazione meccatronica, e appunto vorrei introdurre adesso Oscar Proietti, proprio perché abbiamo parlato di integrazione uomo-macchina, abbiamo parlato di saperi adattivi, e vorrei dare anche qualche informazione così numerica, visto che ci siamo. Indire ci dice che ad oggi ci sono 110 fondazioni ITS, sono 713 i corsi, più di 18.000 gli studenti, quindi ancora lontani dalla Germania, ma già meglio di qualche tempo addietro, e circa 3.000 soggetti partner. E in un recente articolo di Marco Campione, che è il coordinatore scuola di base, coordinatore scuola di base Italia, si attira l'attenzione, si richiama l'attenzione sul fatto che il PNRR, che pure mette a disposizione, diciamo, degli strumenti importanti per gli ITS, poi però diciamo, nei fatti segue un percorso così un po' discutibile, quantomeno finanziando per esempio diciamo, non i percorsi ma i formatori, i laboratori e non le sedi, e quindi vorrei capire meglio con Oscar Proietti se quello che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma più in generale diciamo il piano che è anche la, diciamo, la legge finanziaria, mette a disposizione gli ITS, quello che si sta facendo per consentire davvero a questa istruzione di esprimersi al meglio, è quello che gli ITS chiedono, è quello che gli ITS si aspettano ed è il meglio che si possa fare.
Buongiorno a tutti, intanto grazie, spero che mi sentite bene. Buongiorno a tutti e grazie, buongiorno, innanzitutto per il prestigioso e prezioso invito. Saluto Paola, che ha avuto modo di vedere quello che vedete alle mie spalle, un pezzo diciamo che c'è alle mie spalle, che è il nostro laboratorio Micatron. Come dice Paola, noi abbiamo anticipato i tempi e abbiamo una base di appoggio su cui poter andare a lavorare con il PNRR, quando evidentemente ci saranno anche le idee chiare su questo, su come verranno spesi i soldi e per farlo. Chi siamo noi innanzitutto? Paola un po' l'ha accennato all'inizio, l'ha presentato, siamo un ITS Politecnico, quindi diciamo forse ce ne sono tantissimi perché la maggior parte nascono da fa bisogni di un tessuto economico e si specializzano su quello. Noi in realtà, poi anche per la dimensione ridotta della nostra regione, ma anche per scelta politica per la nostra regione Umbria, che con tutte le amministrazioni che si sono succedute ha sempre creduto in questa formazione appunto terziaria professionalizzante e quindi l'ITS Umbria, abbiamo realizzato un ITS politico. Siamo nati nel 2010 con un percorso meccatronico. Oggi, nel corso di questi 10 anni in cui l'ITS è diventato evidentemente ha finito, speriamo, questa fase di startup, abbiamo 19 classi attive in 6 ambiti o aree diverse. Siamo nel meccatronico, nel digitale, quindi 6 classi oggi nel primo anno, 4 nel secondo anno vivono questa realtà che adesso brevemente vi descriverò. E poi abbiamo anche altri ambiti nell'agroalimentare, nel marketing, nelle biotecnologie, che oggi per noi significa economia circolare evidentemente, e così come per esempio nel sistema casa edilizia, che per cui oggi noi significa BIM, Building Information Modeling, che è la nuova metodologia di progettazione ormai entrata nel codice degli anni. Perché dico questo? Perché è fondamentale per l'ITS, per gli istituti tecnici superiori, essere al centro evidentemente dell'innovazione tecnologica. Chi sono io? Per l'ITS Umbria Smart Academy sono il, come dire, responsabile tecnico scientifico che cura un po' la didattica e l'evoluzione di tutti questi percorsi. Siamo all'interno dell'area, diciamo, di sviluppo Umbria, all'interno della zona industriale di Foligno, quindi la, come dire, la ubicazione non è evidentemente casuale, e questo laboratorio credo che sia importante dal punto di vista del tema che stiamo trattando, quindi in questo caso il PNRR, è uno dei credo 35 centri di trasferimento tecnologico 4.0 che sono stati certificati dal MIS attraverso Union Camere. Se andate appunto sito di Union Camere potrete vedere questi 35, diciamo, pionieri, 36 forse pionieri del centro di trasferimento tecnologico. Che cosa serve questo laboratorio e perché dovremmo far sì che col PNRR tutte le scuole e tutti gli istituti anche di formazione terziaria, quindi ITS da una parte, università evidentemente anche dall'altro, possano avere a disposizione tecnologia e nel nostro caso ci speriamo e ci crediamo molto avere a disposizione fondi per andare a ulteriormente implementare nuova tecnologia. Che cosa imparano allora in lab? Perché se il tema è se impari ti assumo, credo che sia importante capire che cosa imparano. Alle mie spalle potete intravedere una cella robotica, nella sua posizione, diciamo, in una forma di modalità didattica. Questa è la parte in cui gli studenti, tramite simulatori, evidentemente, e a turno di fronte alla macchina, imparano a programmare un robot. E lo imparano a programmare andando a chiudere questo cerchio con una competenza certificata attraverso il rilascio di un patentino da parte della casa, diciamo, che è produttore della tecnologia. Quindi dall'altra parte vedete poi una serie di centri di lavoro che vengono asserviti da questo robot, per cui il robot va poi appunto in asservimento a una macchina a controllo numerico piuttosto che un sistema di visione, a una macchina di misura tridimensionale per l'analisi dimensionale del prezzo, per far capire ai nostri ragazzi che cos'è la digitalizzazione, che cos'è un'isola 4.0, perché le macchine sono interconnesse. Dopodiché, ascoltavo prima l'interessante introduzione appunto della prima relatrice, anche noi insegniamo evidentemente la modellazione 3D con dei software diversi, anche orientati verso per esempio l'additive manufacturing, che è una delle tecnologie abilitanti. Utilizziamo sistemi di reverse engineering per la ricostruzione del modello 3D di un pezzo. Quindi c'è tutta una parte meccanica che poi si completa con una parte di robotica, di automazione, LC, controllori logico programmabili, così via. Cioè cerchiamo di formare questa figura del meccatronico, dell'operatore meccatronico, che è così necessaria per le imprese, se è vero come è vero che noi nel nostro piccolo non riusciamo a soddisfare le esigenze delle aziende, avremo bisogno ancora di più studenti, di più diplomati. Questo sarà uno evidentemente degli obiettivi del PNRR, perché gli obiettivi principali dovranno essere sicuramente quelli dell'incremento del numero degli iscritti, di moltiplicarli almeno 2 o 3, diciamo, in modo tale da avere nell'arco del quinquennio almeno un numero di diplomati pari a 100.000 diplomati, e che possano cominciare a essere confrontabili con i dati degli altri paesi europei, Fagon Student germaniche, piuttosto che BTS francesi e quant'altro, che sono tutti diplomi di quinto livello, come è il nostro EQF, come il nostro diciamo ITS italiano. Abbiamo anche evidentemente una parte che riguarda molto la parte IT, la parte digitale. Per esempio abbiamo acquisito un sistema Kubernetes, un sistema open source di orchestrazione, di gestione, di containerizzazione dei dati, perché è fondamentale oggi ai nostri studenti spiegare che cos'è un big data, non possono soltanto leggerlo sugli articoli, come si usa, come si gestisce, a che cosa serve il cloud computing e la cyber security, che sarà sempre più importante. Su questo si sta lavorando come associazione ITS nazionale, per poter formare studenti nei prossimi anni, nell'arco del quinquennio del PNR, delle figure sia per le aziende, sia per le grandi imprese, per le PMI, ma anche per le pubbliche amministrazioni, che possano fornire nuova linfa dal punto di vista dei tecnici skillati, dal punto di vista delle competenze digitali. Che cosa è servito tutto questo? È servito per esempio per dare una risposta in fase di Covid. Credo che ci sarà evidentemente un tempo per cui potremmo dire che c'è stata una formazione prima del Covid e una formazione dopo il Covid, post-Covid. Quello che in tutta questa roba che noi abbiamo cercato di implementare ormai da 4 anni a questa parte ci ha permesso di anche superare, o di tentare di superare nel miglior modo possibile, i problemi della famosa didattica a distanza, perché abbiamo potuto evidentemente trasferire anche in remoto questo laboratorio, per cui i nostri studenti, a cui abbiamo fornito portatili, connessioni, nel momento in cui dal prima settimana di marzo, in cui tutto è andato in cortocircuito, marzo 2020 ovviamente sto parlando, abbiamo cercato appunto di dare delle risposte e quindi di remotare tutto quello che era possibile remotare. Su questo abbiamo scritto anche un articolo con Antonella Zucchero su Euler Research, per la prima ricercatrice in dire, su come è stato possibile rispondere a questa esigenza, a queste mutate esigenze, per poter permettere ai nostri ragazzi di fare una didattica, se anche non fosse stata laboratoriale, fosse stata evidentemente pratica, applicativa. Ora, chiaro che tutto questo dovrebbe essere, un obiettivo del piano nazionale, perché dovrebbe riguardare non soltanto gli ITS, su cui abbiamo detto prima, ci sarà sicuramente, perlomeno nelle aspettative, nei numeri, un grosso e importante contributo da gestire nel migliore dei modi, ma dovrà riguardare, io credo, un po' tutti i livelli nostri formativi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria dei vari livelli, agli ITS, quindi alla formazione terziaria professionalizzante, così come all'università. La digitalizzazione del sistema, la presenza di una scuola digitale, un insegnamento digitale, una formazione aggiornata ed efficace dei docenti. Nel nostro caso, per esempio, il modello ITS, come saprete, anche per linee guida volute giustamente dal Ministero, richiede che almeno il 60% dei docenti provenga dal mondo del lavoro, che il 60% delle ore erogate nella parte didattica venga erogato da questi docenti del mondo del lavoro. Poi è chiaro che è necessaria la presenza dei docenti universitari, così come i docenti che vengono dal mondo della scuola, che forniscono quel adeguato livello di allineamento, soprattutto in questo momento in cui usciamo da 2 anni di Covid che hanno evidentemente creato anche delle difficoltà di competenze per i nostri ragazzi.
Grazie Oscar.
Fondamentale sarà fornire evidentemente anche le infrastrutture.
Grazie mille Oscar, grazie. Ti interrompo per riuscire a completare il nostro giro di confronto, però in realtà vorrei anche aggiungere a quello che dicevi, visto che conosco la vostra bella realtà, un paio di informazioni. Intanto è stato in un comitato tecnico scientifico dell'ITS Umbria Smart Academy che io ho sentito la parola mindfulness, perché poi questo percorso, in particolare quello per tecnico dell'impresa digitale, è un percorso completo, cioè è stato pensato come un percorso che tiene veramente insieme tante competenze, anche allenando i ragazzi alla collaborazione in squadra, perché tutto il mondo che vedete alle spalle di Oscar Proietti è un mondo impensabile se non c'è una collaborazione di squadra, una reale capacità di fare team. E l'altra cosa che vorrei dire è che anche se ancora non basta, ci sono tante ragazze in una realtà come l'ITS Umbria Smart Academy, molto brave, lo dico appunto per esperienza.
Spesso le più brave,
e quindi speriamo che anche loro aumentino nell'aumento generale del numero dei vostri studenti, e per questo lavorano progetti come quello di Costanza Turrini, Girls Coded Better, che sono progetti, attenzione a non farci ingannare dai nomi, sì, si insegna il coding, ma si insegna molto di più, cioè il coding è un grimaldello per aprire poi delle porte in più. Vero Costanza?
Certo, grazie. Sì, Girls Coded Better è un progetto molto ampio e vuole provare a rispondere a un problema. In Italia lavora un po' meno del 50% delle donne. Questo è un problema per l'economia, è un problema per le donne, è un problema per il mondo del lavoro ed è un problema anche per l'innovazione. Perché? Perché le donne non si avvicinano a questi ambiti che sono quelli STEM, dove probabilmente si giocheranno le sfide più importanti ma anche le sfide più divertenti nel futuro. E perché non si avvicinano a queste, alle tecnologie, all'informatica, alle materie dure? Per un pregiudizio, non c'è nessun altro motivo, e continuiamo a replicare dei modelli di ruoli che sono probabilmente ora obsoleti. Poi questa è una semplificazione, perché questa segregazione formativa è la somma di tanti problemi, di tanti svantaggi. Girls Coded Better è nato 8 anni fa proprio per provare a trovare una soluzione. Non è un laboratorio di coding, è un club di creatività digitale e imprenditorialità ed è rivolto alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado innanzitutto. È un progetto gratuito e ci rivolgiamo alle scuole secondarie di primo grado perché lì troviamo tutte le ragazze. Le troviamo prima della scelta e della scuola superiore e le troviamo in un momento nel quale è ancora possibile un dialogo su cosa sono brava a fare, cosa mi piace fare, ma anche davvero per che cosa sono portato. Perché noi sappiamo che le ragazze non scelgono le discipline, la matematica o l'informatica o le materie tecniche, perché credono di non essere portate. Noi abbiamo in Italia il 60% dei laureati è donna. E questo ci deve far riflettere. Le nostre ragazze sono brave, si impegnano, si laureano prima dei compagni maschi e con dei voti anche di laurea più alti. E quindi probabilmente stiamo facendo una competizione senza la squadra vincente, cioè abbiamo lasciato a casa la parte vincente della squadra. Questo non può esistere. Dobbiamo iniziare a lavorare con le ragazze delle scuole secondarie di primo grado, non per suggerire un indirizzo di scuola a un altro, per mostrare che il digitale sta nell'interconnessione tra le materie scientifiche e umanistiche, per cominciare a riflettere insieme a loro su quello che vorranno fare, su quello che c'è al di fuori, ma soprattutto davvero che cosa possono fare e che cosa sono brave a fare. Cominciare a dare un po' di ossigeno all'autoefficacia, che sappiamo essere uno dei motivi per i quali le ragazze si autoescludono. Poi noi continuiamo anche con le scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo sperimentato già 3 anni fa una relazione proprio con il comune di Bologna per portare questo progetto nei licei classici e nei licei delle scienze umane, perché per noi la prima cosa è quello di pensare. Il metodo che noi utilizziamo è il metodo per problemi e progetti, il project-based learning, e quindi noi partiamo dall'ideazione di un progetto, di un prodotto, dato su una sfida che noi diamo alle ragazze. Quindi loro devono risolvere dei problemi autentici, impossessarsi delle competenze e delle conoscenze per poter andare a risolvere questo problema, lavorare in gruppo, imparare a comunicare. Quindi quest'anno è il nostro 8º anno e le scuole coinvolte, i club che noi attiviamo sono 82 in 13 regioni, quindi scuole secondarie di primo e secondo grado e club extrascuola. Prima si parlava anche di cosa possono fare i comuni. Noi abbiamo, crediamo che il problema sia estremamente complesso. Un soggetto da solo non ce la può fare, non ce la può fare la scuola da sola, non ce la possono fare le istituzioni da sole o le aziende da sole. Secondo noi la cosa importante è farlo insieme, una rete tra istituzioni, terzo settore, aziende, scuole, che insieme guardano il problema da diverse prospettive e insieme procedono per poter un giorno avere forse questa come soluzione. Quindi quest'anno sono 1600 le ragazze che partecipano. Il prossimo anno, vi dico subito, vi faccio questo spoiler, il mio obiettivo è 150 scuole, perché vogliamo davvero contaminare le scuole con un metodo che è efficace, è stato efficace a febbraio 2020, in momento di pandemia, per ricalibrare le lezioni dalla presenza all'online, i nostri club hanno retto, e quindi speriamo davvero che pian pianino, entrando nelle varie scuole, cominciamo a riflettere sui nuovi sistemi che si possono attuare per centrati sugli apprendimenti e sui nuovi sistemi davvero di collaborazione sui diversi territori. Ogni scuola è un caso a sé e noi dobbiamo trattarla in questo modo, però collaborando tutti insieme. Vi dico che facciamo Arduino, modellazione stampa 3D, web design, web development, cioè le ragazze utilizzano le tecnologie, ma le utilizzano come mezzo e non come fine per il loro percorso.
È straordinario e credo sia veramente la chiave giusta per leggere questo tipo di apprendimento, questo tipo di acquisizione. Mi sembra che siamo, diciamo, già entrati in una prospettiva che poi possiamo chiamare di rete o possiamo chiamare di sistema, di ecosistema, che ci sfida a considerare la scuola aperta, ma tutto il contesto aperto alla scuola, come un vero organismo di apprendimento, un vero organismo che coopera, no, attivamente. Di questo ha scritto tra l'altro Franco Amicucci, proprio a proposito della necessità di integrazione della formazione e della conoscenza. Integrazione mi sembra la parola chiave.
Sì, integrazione. Parallela a noi a questo evento, se ci spostiamo a Dubai, adesso c'è Dubai, no? Della Expo Dubai. Cosa c'è scritto quando si entra? Connecting mind, cioè il motivo di Dubai è connettere le menti, ok, su questo. World Economic Forum per il 10º anno consecutivo mette tra le prime competenze in assoluto, al primo posto, è problem solving. Da 2 anni insieme all'UNESCO, insieme all'OCSE, il problem solving si trasforma e diventa problem solving collaborativo. collaborative problem solving, come elemento. Il concetto di rete, integrazione, da cosa nasce? Nasce anche da una consapevolezza che sta emergendo. Credo che però non sia ancora questa consapevolezza diffusa a livello sia del collettivo, non nella scuola, né nelle istituzioni. Vorrei riprendere con una domanda che dobbiamo farci. Ma cosa sta avvenendo? Quali sono le grandi trasformazioni? Andiamo all'essenza che ci chiedeva anche Gardner. Ecco, io credo, Gardner poi ha citato anche Harari, no? Così ha citato vari autori, forse non siamo totalmente consapevoli con grande lucidità che noi stiamo vivendo la più grande delle rivoluzioni della storia dell'uomo. Cioè l'uomo, siamo immersi nella più grande rivoluzione in termini di rapidità di trasformazione e in termini di pervasività. Nel senso, il mondo della scuola, credo da sempre, se noi vediamo un po' la storia anche dell'educazione, vediamo essenzialmente due grandi impatti. Uno sono le tecnologie dell'epoca, l'oralità, la scrittura, la stampa, i media, e oggi tutte queste in contemporanea. Ok? Quindi siamo c'è una rete anche di linguaggi nuovi in contemporanea. In Harari troviamo anche delle provocazioni, i nostri ragazzi, quelli che sono nati adesso, fra 20 anni, useranno più la scrittura a mano? La penna, esisterà più fra 20 anni? Le lingue straniere saranno apprese in futuro, servirà? Già ora, entro 2 o 3 anni, noi avremo con l'auricolare la possibilità di fare conferenze con 10 lingue diverse, ognuno parla con la propria lingua e ognuno ascolta, e l'altro ascolta con la sua lingua, ascolta. E mi ricorda un po' quando in Platone, quando nel Fedro, quando dice c'è un po' di rammarico della scrittura, no? Dice, ma i nostri ragazzi non impareranno più a memoria, l'arte della memoria non ci sarà più, quindi c'è un esercizio. E così è stato, no? Cioè, se intervengono continuamente con le tecnologie e i cambiamenti, vedremo, delle strutture sociali, anche i cambiamenti antropologici in noi. Ecco, queste domande ce le stiamo facendo poco e non siamo pienamente consapevoli di tutte le conseguenze, perché non stiamo parlando da qui a 100 anni, stiamo parlando da qui a 20 anni. I bambini che entrano oggi a scuola, quando usciranno tra il 2035 e il 2050, saranno in un mondo totalmente nuovo che non riusciamo a prefigurare. Per cui la domanda delle competenze è una domanda importante anche, perché la seconda domanda è quali sono le competenze, poi le abilità. Ecco, prima di questo mi piacerebbe anche dire quale cultura, no? Quale mindset andiamo a dare su questa parte. E allora vado alle provocazioni, che sono uno... Il mondo della scuola, il mondo della formazione aziendale, che è un po' più il mio mondo, non saranno adeguati se la domanda è solo come formare i ragazzi, perché la prima domanda è come formiamo noi. Noi, il mondo della formazione, siamo le prime persone da mettersi in gioco su questo, okay? Perché il potere del contenuto, mi piace chiamarlo così, quasi la banalità dell'insegnare, no? Così, della che trasmetto la conoscenza, la mia specializzazione, okay? Perde di potere questo, l'ha già perso di status. Il contenuto, la conoscenza, non che non sia importante, ma il potere si trasferisce sul governo dei processi, sui metodi, sulla capacità di ingaggiare, di creare passione, sugli affetti e sui metodi di apprendimento tra fisico e digitale. Ecco, in questa poi avremo anche l'approfondimento di infosfera successivo, no? Con Floridi, eccetera. No? Siamo immersi in questo mondo ibrido tra fisico e digitale. Quindi il nuovo insegnamento sarà sempre più un learning coach per chi, ragazzi, l'adulto. E quando parliamo di apprendimento, noi parliamo da quando si nasce fino alla fine della vita, per tutto l'arco della vita. Siamo di fronte in un mondo più ricco di opportunità come mai l'uomo abbiamo vissuto. Oggi siamo nella contemporaneità di ogni conoscenza, siamo. Quindi non è tanto trasferire conoscenza. Oggi come mi approccio a questo? Con che metro, con che filtro, con che pensiero critico, con quale abilità? Mi piace portare un'esperienza aziendale, che la Vonne personalmente la studiò anche ad Harvard e Marchionne, con l'università anche di Gardner, eccetera, e dove è nato un test. Adesso posso dire, è rimasto riservato per molto tempo, ormai sono passati un po' di tempo, può essere un test dove le persone ricevono random un test, non si sapeva quando e come, avevano una library di 20.000 circa corsi dentro, tra cui anche la piccola parte di Skill dentro su queste cose, e la domanda, avevano 7 giorni per rispondere a questa domanda, con dei punteggi. Il punteggio era, se rispondi un punto, non sai rispondere, cerca nel mondo un'altra persona che risponde per te. Se hai trovato un altro che risponde per te, una cosa che non sai, e trovi un altro, vale due punti, nel senso che non conta più la conoscenza tanto, ma la tua capacità di saperla avere quando serve, avere metodo, sapersi relazionare con le persone e se possibilmente è un altro di un gruppo distante da te, vale ancora di più per uscire dalle bolle chiuse, dalle cerchie ristrette. Ecco, questa è, credo che sia una trasformazione profonda che noi stiamo vivendo, che coinvolgerà profondamente tutto il mondo dell'apprendimento, della formazione a tutti i livelli, scuole, aziende, eccetera, su questa parte. Allora, per concludere, e quindi le competenze stiamo evolvendo su questa logica, no? Sono le competenze collaborative, le competenze di rete, le competenze metodologiche, le competenze di pensiero critico, su questa, quelle che rimarranno valide anche nel 2040 e 50, su lavori che non sappiamo se il laboratorio di Foligno rimarrà o dell'Umbria rimarrà con quelle tecnologie, ce ne saranno altre sicuramente, ok? Le tue ragazze lavoreranno su altri codici lavoreranno sicuramente, ma questi elementi rimarranno veramente stabili, che dovranno anche continuamente evolvere. Allora, la rottura del tempo e dello spazio dell'apprendimento, oggi siamo qua, ma le persone sono anche lontanissime, abbiamo rotto lo spazio, ok? Nel tempo, domani qualcuno potrà vedere le registrazioni di questo evento, ok? Su questa parte, quindi abbiamo una dilatazione su questo, però, e quindi si rompe anche il tempo dell'apprendimento e il tempo poi del lavoro, si stanno integrando continuamente su questo. Parliamo molto di filosofia negli ITS, mi piacerebbe portare però anche lavoro pratico manuale anche nei licei, va bene? Mio figlio ha fatto il quarto liceo in Finlandia, in intercultura, gli hanno fatto fare subito il corso di recupero, la sera doveva fare falegnameria, ok? Sì. Ecco, la formazione deve essere integrale con le persone su questa parte, come è andato. Allora, ecco, i luoghi nuovi quali sono anche dell'apprendimento? Ecco, la città, qui abbiamo il sindaco adesso, vi lancio una provocazione, no? L'UNESCO ha già dato l'idea delle Learning City. La città di Chicago ha fatto la Digital Learning City, una grande piattaforma dove la città è un grande luogo di apprendimento, dove si fanno reti, dove c'è tecnica e cultura, umanistica, dove ci sono le diverse generazioni, dove c'è il diversi di profondo in questa parte. La città è un grande luogo dell'apprendimento. Okay? Rendere consapevoli i cittadini da quando nascono per tutta la vita di questo, okay? Credo che sia la possibilità di attivare allora energie nuove, okay? Che sono di contaminazione, di scambio, di creazione di percorsi, cosiddetti learning path, okay? Che vengono fatti. Perché io credo che ogni cittadino non conosca cosa c'è vicino a lui fisicamente, conosce solo una parte, sia di abilità tecnica che di abilità artistica, di abilità umanistica, di attività sociale, dal volontariato al manageriale su questa parte. Ecco, quindi riconnettere e fare proprio le città, non solo con il concetto di smart city, città intelligenti, connesse, ma anche città che sono al centro dell'apprendimento. Ecco, questo come programmi importanti, ecco, come hanno fatto già i programmi di LRNC che stanno sviluppando a Chicago e in altre città del mondo. Credo che, ecco, una città anche come bella come Bergamo sia una città ideale, così evocata anche alla cultura, per lanciare un po' queste idee, che si basa molto anche su un senso civico nuovo, no? Di volontariato delle persone, dove le aziende devono aprirsi. Allora, l'Academy, aziende, qui abbiamo aziende anche bellissime, no? Perché fare formazione solo sui suoi dipendenti, per le sue persone? Quella può essere un centro di formazione anche per i giovani, per le persone. Ecco, e quindi, ecco, l'idea di connettere e creare reti credo che sia una cultura che non appartiene un po' alla nostra storia. Noi siamo la storia dei comuni, lo vediamo nel dibattito, no? Lo vediamo nel dibattito. Noi siamo le culture della separazione, delle culture identitarie. Ecco, invece le culture della rete sono valori importanti, perché non è solo Dubai, non è solo l'unico che ce lo chiede, il problem solving collaborativo è un grande valore da sviluppare nel nostro futuro.
Assolutamente, e tra l'altro mi permetto di aggiungere che le stesse strategie nazionali che oggi si propongono di dare una svolta alla diffusione delle competenze digitali nel nostro paese ragionano ancora troppo poco in questa ottica di citizen gets citizen, quindi in cui c'è veramente una comunità che dà il proprio contributo singolarmente, individualmente, in famiglie, in nuclei, e tutta la comunità che fa in modo che circoli davvero il sapere, che circolino le competenze. Pensate a cosa è successo durante appunto la pandemia, quando probabilmente ciascuno di noi ha avuto, a prescindere dall'entità del centro in cui abita, l'esperienza di persone che si sono attivate per aiutare gli altri a usare strumenti digitali che erano diventati indispensabili. questo ha funzionato, questo ce lo dirà la prossima edizione del DESI, che riguarderà il fine del 2020, inizio del 2021, ma la nostra esperienza già ci dice che è questo tipo di approccio. Allora a questo punto mi rivolgo al sindaco e gli chiedo direttamente, può essere Bergamo, quindi la prima Digital Learning City italiana?
Così. No. Io insomma penso che potrebbe provarci almeno. Ci abbiamo provato anche durante i mesi complicati in cui avevamo la necessità di ristrutturare i luoghi e i modi della formazione, portando tanti diversi soggetti della comunità cittadina a farsi agenti di formazione all'interno di una comunità educante che aveva quindi luoghi e occasioni diverse rispetto a quelle che normalmente i ragazzi frequentavano nelle loro classi con i loro insegnanti, che in quel momento non potevano frequentare. E in generale io credo che questa sia una responsabilità di chi amministra le città, cercare di fare in modo che le occasioni formative siano molteplici, ricche, feconde, anche fuori dai luoghi della scuola. Chi abita, un ragazzo che nasce a Bergamo ha secondo me tante possibilità che derivano dalla ricchezza dell'offerta culturale, delle tante istituzioni, associazioni che producono cultura, ha occasioni di coinvolgimento, di essere direttamente coinvolto nelle dimensioni associative del volontariato e quindi di fare scuola di cittadinanza oltre che formazione disciplinare. E quindi credo che l'impegno ad elevare in prospettiva il livello del capitale umano di questa comunità passi attraverso la responsabilità di molti, non soltanto degli operatori della scuola. Dicevo nell'introduzione, forse dovremmo cambiare il titolo di questo evento, cioè anziché Stati Generali della Scuola Digitale, Stati Generali della Scuola nella Società Digitale. Mi pare che la conversazione che stiamo facendo vada a mettere a fuoco che cosa si intende con questo, cioè sono tali le trasformazioni del mondo intorno a noi indotte dal digitale che dobbiamo cercare di capire cosa possa effettivamente servire. Una cosa che Marco Bentivogli tante volte ha scritto nei suoi articoli, nei suoi libri, è per esempio come il digitale impatti nel trasformare il lavoro laddove c'è una esperienza ormai costante, immersiva con le macchine, con gli smartphone, con i robot collaborativi. Questa cosa in prospettiva lo sappiamo, anche se le fonti sono molto discordi, devo dire, nel dire quanto e come succederà, cambierà radicalmente il mondo del lavoro. Non saprei dire quale percentuale di attività oggi svolte da persone sarà integralmente sostituita dalle macchine, ma insomma è intuitivo che tutto ciò che è ripetitivo, tutto ciò che è automatico può essere fatto meglio e più rapidamente con minori costi da una macchina, e ci sono invece alcune attività, quelle relazionali, quelle in cui ci vuole creatività, in cui ci vuole capacità e responsabilità di decisione, che meno si prestano ad essere sostituite e anzi, pure in una società fortemente digitale, in un mondo del lavoro fortemente digitalizzato, diventano via più importanti. Io prima di fare il sindaco ho fatto l'impiegato, il manager, l'imprenditore, ho assunto anche tante persone e ho creato adesso da sindaco un gruppo di lavoro intorno a me, ho scelto i miei assessori e devo dire che insomma li ho selezionati, ho selezionato le persone molto più intorno alla loro intelligenza, vivacità intellettuale, curiosità, attitudine a stare in mezzo agli altri, equilibrio nelle situazioni difficili, che non intorno a specifiche competenze che ritenevo e ritengo possono essere sostanzialmente apprese in qualsiasi momento. Anche perché appunto ciò che io ho imparato nel mio percorso scolastico, io ho fatto il liceo classico, poi ho fatto architettura, ma è larghissimamente dimenticato e forse di quella stagione mi resta invece un po' di curiosità nei confronti del mondo, un po' di profondità che io ritengo venga dagli studi umanistici e poi tutto il resto sono andato via via imparandolo quando le situazioni mi hanno messo in posizioni diverse, nella necessità di dovermi applicare a cose che non sapevo, mi sono messo a studiare. Le cose che so di come cambia il mondo del lavoro le so perché ho letto i libri di Marco o di altri autori, insomma, e così credo ognuno di voi faccia. L'idea che ci sia una stagione in cui ci si impara, una stagione in cui si spende ciò che si è imparato, una stagione in cui ci si mette in pausa, lo dico a Patrizia, non pensare insomma che sia adesso il periodo della quiescenza, non c'è, è secondo me largamente superata, tanto che appunto io stesso mi chiedo ma se ha ancora senso, non è un argomento nuovo quello, il valore legale del titolo di studio, posto che appunto siamo costantemente esposti a dover imparare delle cose nuove. E peraltro, non l'abbiamo citata, forse l'ha citata il Ministro all'inizio, c'è una ulteriore rivoluzione, oltre a quella delle tecnologie e a quella che interessa il nostro ambiente, che è la rivoluzione demografica. Cioè noi abbiamo una traiettoria demografica che non consente di immaginare sostenibile i sistemi previdenziali così come li conosciamo, che ci obbligherà tutti quanti, chi più chi meno, a lavorare molto più a lungo e di conseguenza ad essere nuovamente esposti a cambiamenti e a cose nuove. Per cui io credo che quel tipo di separazione che noi abbiamo conosciuto un po' per compartimenti stagni tra chi si indirizzava a professioni tecniche, nella nostra provincia, devo dire, una diffusa operosità, imprenditorialità, tra l'altro tradizionalmente portava i ragazzi ad andare a lavorare molto presto, questa è la ragione per cui i livelli formativi della provincia di Bergamo sono mediamente bassi, ma perché si smette di lavorare presto, perché si ha subito la possibilità di lavorare. Bene, e peraltro invece per gli altri c'erano percorsi di carattere umanistici più lunghi, in cui appunto si smetteva di usare completamente le mani, ma anche la capacità di calcolo, il pensiero logico. Secondo me questa cosa non va più bene, cioè noi dobbiamo immaginare che sia necessario diffondere molto di più, secondo me, la formazione umanistica e renderla disponibile come un dono che dobbiamo fare a tutti quanti, come dando a tutti, come si impara a camminare, a respirare, quella opportunità di allenare il pensiero critico e la capacità di apprendimento. E poi dei verticali, ovviamente, abbiamo ascoltato dall'Umbria cosa ci hanno raccontato, è chiaro che la quantità di nuovi lavori legati al digitale, alle tecnologie, all'informatica, alla robotica, all'intelligenza artificiale richiede che un bel pezzo dei nostri giovani si indirizzino poi per quella strada, e sicuramente noi italiani siamo indietro da questo punto di vista, ma anche per questi giovani che vanno in quella direzione sarà fondamentale avere poi la possibilità di reinventarsi costantemente al mutare delle condizioni, degli interessi, delle circostanze. Per cui io credo che questo sia il grande sforzo che noi dobbiamo fare. Immaginare che il lavoro di chi si occupa di scuola non finisca il giorno in cui i propri studenti completano il percorso scolastico, si diplomano, si laureano, ma si debba ragionare di scuola lungo tutta la vita delle persone, che quindi l'elemento della riformazione, del reskilling, della formazione permanente sia importante quanto la scuola che si propone ai giovani. E che appunto che le soft skills così dette, che sono oggi a mio giudizio assolutamente fondamentali per potersi adattare ad un contesto così fortemente impattato da trasformazioni, come veniva detto poc'anzi, siano coltivate con carattere di priorità.
Grazie, grazie Sindaco. Forse stiamo tornando alla conclusione dell'intervento precedente pensando tutti che saper pensare da sé forse è veramente fondamentale come premessa, qualsiasi sia poi la strada che si decide di prendere. Perché? Perché è lo strumento, è l'unico forse vero antidoto a questo spauracchio che tutti affligge della sostituzione, no, del lavoro umano da parte della macchina. Vi dicevo inizialmente, c'è ormai una piattaforma basata su intelligenza artificiale, si chiama Codex, è una piattaforma in grado di sostituire il lavoro di un programmatore. Siamo arrivati un po' a Crono che mangia i suoi stessi figli, no? Quindi a uno strumento informatico programmato da informatici che rende inutile il lavoro di altri informatici. Allora cosa resta alla base di questo? Questa credo sia una domanda che tutti ci dobbiamo porre. Sono arrivati vari commenti, ringrazio tutti quelli che li hanno inviati, di apprezzamento per la nostra discussione. Volevo aprire anche alle domande di voi invece che siete presenti qui, a meno che i nostri relatori non avessero invece da aggiungere per esempio una promessa di realizzazione di un programma di Girls Code Better nella scuola di Daniela Palma. Il microlearning l'abbiamo citato senza chiamarlo così, però siamo arrivati a evocare tanti strumenti e tante diciamo luoghi della formazione, a partire anche dal lifelong learning di cui parlava il sindaco Gori. Quindi aprirei alle domande che arrivano da chi è invece qui presente con noi.
Paola, io volevo soltanto aggiungere una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavamo. Forse sarebbe il caso di condurre una riflessione sul valore didattico del digitale. Mi spiego meglio. Il digitale vogliamo considerarlo didattica al pari della presenza? Nel piano scuola estate, a pagina 12, so anche la pagina perché me lo sono retta e riletta, perché prima di essere dirigente scolastico purtroppo ho fatto l'avvocato, per cui mi sono andata ad analizzare la disposizione in cui si dice che per quest'anno la scuola è in presenza per la scuola fino alla scuola secondaria di secondo grado, all'università invece si dà l'opportunità di fare a distanza e in presenza. Ora, premesso che la didattica digitale si fa anche in classe, e su questo non ci piove perché è una modalità, ma poiché, come diceva Franco Amicucci, abbiamo sfondato ormai lo spazio e il tempo, quale sarebbe la differenza di fare qualche ora da casa o da dovunque ci si trovi? A pari dignità o non a pari dignità? Perché questo magari ci ha condizionato nel trasformare alcune ore della nostra didattica in presenza con, non voglio chiamarla didattica a distanza, voglio chiamarla didattica digitale, da dovunque si possa fare, anche da scuola. Noi siamo stati in presenza anche durante il lockdown stretto, quindi perché abbiamo una grandissima incidenza di ragazzi con diverse abilità, abbiamo i laboratori, quindi noi la scuola l'abbiamo tenuta sempre aperta anche nei periodi più bui, quindi lungi da me non tenere i ragazzi in presenza. Però se non è stata abrogata l'autonomia e la flessibilità nella scuola, questo nuovo regolamento ci imbriglia un po'. Allora chiariamoci sul fatto se la didattica digitale abbia pari dignità. È una provocazione, ovviamente.
Ti ringrazio, è una provocazione tra l'altro che richiama da vicino quello che sta succedendo mutatis mutandis nel mondo del lavoro, perché a un certo punto sembrava che fosse tutto, come dire, evoluto, e poi siamo stati un po' tutti, in tutti i settori, richiamati all'ordine, nel senso di così vedere etichettato il lavoro agile, non chiamiamolo forse con altri termini, ma il lavoro agile come una sorta di vacanza prolungata, e magari in qualche caso lo è anche stato, ma in entrambi i casi io vedo la sfida di una riorganizzazione, di un profondo ripensamento del lavoro didattico e del lavoro di imparare tanto quanto il lavoro di cui ha ben scritto Marco Bentivogli. Ti sembra che stiamo parlando della stessa sfida?
Sì, diciamo che ci sono le stesse contraddizioni che già tu dicevi. E secondo me, più che guardare la parità tra la DAD o la presenza, bisogna avere una DAD di qualità. Cioè, fare la scuola remotizzata, diciamo così, e farla di bassa qualità, abbiamo visto gli effetti. L'altro aspetto che è assolutamente pericoloso è invece la scuola chiusa un anno e mezzo. C'è un articolo sull'ultimo numero dell'Economist che dice una cosa che io condivido tantissimo. Pensate alla Puglia, che praticamente ha superato un anno intero con scuola chiusa e con anzi la classe politica locale che si vantava di questa cosa. E l'Economist dice: attenzione, che gli effetti sui bambini della scuola chiusa sono stati maggiori che gli effetti della pandemia, dell'infezione. Sono traumi e vuoti che non si riempiono facilmente, in qualche caso si dice si rischia di non riempire più, e questo è un problema molto serio. Lì in molti casi non è stata comprensibile la scelta di fare chiusure così lunghe. Dal punto di vista lavorativo invece ci sono lì anche lo schieramento di culture un po' reazionarie, cioè questa cosa di dire il lavoratore lavora se lo posso controllare fisicamente con i miei occhi, e per cui se è lì lavora, se lo vedo che è dietro un computer lavora, è un'idea che calzava nel modello produttivo fordista, in cui anche la produttività, anzi la produzione, era il numero di pezzi sull'ora, ma che con il lavoro di oggi non c'entra assolutamente nulla, tant'è vero che il ministro della funzione pubblica ha fatto campagna per riportare i lavoratori in presenza, ma non si sono risolti i problemi della pubblica amministrazione. È la stessa cultura che utilizza per partite che riguardano il consenso politico questioni che invece sono irreversibili. Lo smart working, il lavoro agile, è qui per restare ed è qui per crescere. Se guardate le quote di lavoratori e lavoratrici che avranno dei lavori remotizzabili, la Confindustria di Torino ha fatto un'indagine sui salari mettendo insieme dei pezzi del manifatturiero che già si sta remotizzando, per cui altro che il lavoro impiegatizio. Allora si tratta di far bene le cose, far bene la DAD, far bene lo smart working, far sì che sia effettivamente quella grande trasformazione radicale del lavoro, altrimenti è chiaro, si utilizzano cattivi esempi che non c'entrano nulla, appunto, né con la scuola ben fatta a distanza né con il lavoro remotizzato, ma come dice Franco, questo spazio, noi in un articolo comune con Ravna Camulli abbiamo scritto, si scongela lo spazio e il tempo di lavoro, è così, e non si torna indietro. Chi continua a dire sì, lo smart working è stata una cosa della pandemia, è stato perché negli altri paesi si chiama telework, sono tutte persone che si curano, hanno un orizzonte proprio breve, le prossime elezioni, e non capiscono che invece queste sono gigantesche, grandi trasformazioni irreversibili e che bisogna invece imparare a orientare, a governare.
Scongelare lo spazio e il tempo del lavoro è un'espressione efficacissima, forse è la stessa a cui potremmo pensare per l'apprendimento nel momento in cui abbiamo capito che formale e informale si devono integrare. Allora poi magari, Franco Amicucci, la sfida è come facciamo comunque a certificarlo l'apprendimento, perché un apprendimento ha bisogno di essere certificato, di essere attestato, anche se non fosse il valore legale che ormai del titolo di studio, che ormai appunto è un feticcio, ma i traguardi raggiunti, ma appunto il frutto di questa collaborazione, di questo apprendimento collaborativo, si può ancora certificare? La scuola può trovare un modo per certificarlo?
Ma noi abbiamo, credo, le indicazioni da Lisbona 2000, proprio nel 2000, delle varie commissioni europee, i vari organismi europei, il CELEF, eccetera, hanno ormai classificato l'apprendimento in tre mondi, no? L'apprendimento formale, quello che dà il certificato scolastico o professionale, l'apprendimento informale e non formale, cioè quello consapevole e non consapevole. Tu puoi apprendere continuamente respirando l'aria di quel luogo, ok? Apprendi lì benissimo. Ecco, il tema è come io lo vado a... Ecco, adesso dal 2018 il CEREFOP ha dato delle indicazioni come anche riuscire a certificare anche il non formale su questo, però il concetto è già la Bicocca, l'Università di Padova hanno cominciato a dare anche open badge e mettere in blockchain il certificato formale e cominciare a riconoscere. Hai fatto volontariato? Ok, questo vale. nei paesi scandinavi chi fa il servizio civico ha un privilegio nell'entrata nella pubblica amministrazione. Credo che il sindaco, avere dipendenti che quando si candidano hanno una storia di volontariato, hanno una propensione al servizio civico diverso da chi non l'ha fatto. Perché non riconoscerlo questo come, come elemento? E allora andare a una forma, ecco, credo che con la blockchain oggi è possibile farlo, già si comincia a fare, già aziende si comincia a fare certificazione formale o non formale, bisogna stabilire criteri condivisi chiaramente, di descrizione e rendere trasparente come uno l'attività che uno ha fatto, ok? Perché poi lo stesso varrà nel curriculum, ma anche hai fatto quella scuola, quell'esperienza, in termini formali uguale, ma come peso no, perché lì hai avuto esperienze diverse su questo, e quindi far passare proprio come cultura che l'apprendimento continuo è un conto corrente, se lo rendo visibile, ok? Hai il valore economico, ma l'altro un valore non inflazionabile che tu vai a maturare. Su questo che è una spinta quindi di autodeterminazione anche la persona. Quindi come stimolo abbiamo il self-directed learning ormai sempre, no? come trend anche che viene fuori. Su questo, visto che ci sono molti giornalisti anche sia in presenza che a distanza su questo evento, su questa cosa, una piccolissima azione sociale di impatto sulle persone sarebbe quella di abolire gli oroscopi, per esempio, in televisione e nella stampa. Per quale motivo? Perché se noi tutti i giorni, da quando si nasce, diciamo che il tuo futuro dipende dal fato, per quale motivo? O dalla fortuna? Noi diamo un messaggio, che poi dopo in altri messaggi lanciamo, vale la raccomandazione, vale, ma un messaggio che non vale impegnarsi, studiare. E una ricerca recentissima ha dimostrato questo, le figure più marginali, il loro futuro lo vedono tutto sulla fortuna, non c'è nessun aggancio all'impegno, al concetto dell'apprendimento, al concetto della fare. Ecco, queste sono piccole, anche tu hai avuto esperienze giornalistiche, questa qui sarebbe una cosa potente in termini di messaggi, le riforme si fanno anche con queste modalità qua, no? Perché noi dobbiamo dare il concetto, perché credo che il futuro, il primo ruolo dell'insegnamento non è quattro elementi che deve dare terra, acqua, fuoco e cosa, terra certamente gli strumenti per lavorare, acqua le competenze per navigare, aria alzare gli occhi e guardare il futuro, ok, fuoco però la passione che bisogna mettere, credo che quindi la passione proprio di prendere in mano la propria vita da quando, in qualunque momento, no? Per evolvere continuamente su questo, e una cosa è la passione che è mancata anche, che noi abbiamo vissuto anche il lockdown, ho concluso, come incidente è stato, no? Come dice Euripide, diceva, un Dio all'imprevisto apre le porte, ma questo sarà continuo, gli imprevisti saranno anche più frequenti in futuro, nella complessità che noi abbiamo su questo. Ecco, nell'apprendimento deve esserci una cosa che è mancata, è come fare dell'incidente, dell'imprevisto, un fattore di apprendimento. Perché quello c'è, che senso ha lamentarsi? Certo. È un po' come l'oroscopo, dipende dal fato o dipende dall'evento esterno? Quello c'è. Perché non lo prendiamo e non ne facciamo un fattore di apprendimento? Allora, non sappiamo dirlo, facciamolo fare i ragazzi. Tireranno fuori creatività per dire, ok, siamo isolati, ok, non possiamo fare quello, cosa possiamo fare? Cosa apprendiamo? Quali competenze mettiamo in gioco per il nostro futuro? Con questa, ecco, quindi ogni azione che avviene non è un'azione esterna, è un'azione di apprendimento. Io credo che questa sia una delle cose fondamentali da fare, perché ecco, che è una scossa che dobbiamo dare, questo fuoco che dobbiamo tirare proprio noi nell'apprendimento.
Questo credo sia proprio lo spirito del progetto, se l'ho capito bene, di Costanza Turini, nel senso che appunto ieri, come sapete, è stata la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. Eliminazione che non passa tanto solo, e ho letto di qualcuno che sottolineava il fatto che non possiamo parlare di violenza sulle donne solo con le tumefazioni, con i volti lividi. La violenza è un fenomeno ben più ampio, è un fenomeno che comincia dalla negazione di un'affermazione di se stesse. E quindi l'empowerment, quindi appunto questa energia, questo fuoco, questa passione sono forse la prima cosa da coltivare, al di là e prima appunto delle competenze specifiche.
Certo, secondo noi è importantissimo, tant'è che andare nelle scuole secondarie di primo grado vuol dire cominciare a parlare con delle ragazze che sono delle bambine, che in prima media sono delle bambine, e lì cominciamo a mettere il seme di trova davvero chi sei, che cosa vuoi fare. Il fatto che sia un progetto completamente gratuito dà in mano a qualsiasi ragazza questa possibilità, e per noi questo è importantissimo. Accompagnarle durante le scuole superiori vuol dire continuare ad aiutarle a scoprire che cosa vorranno fare, a scoprire che collocazione, che ruolo vogliono avere in futuro, e secondo noi è anche molto molto importante guidarle, cioè secondo noi la scuola è il luogo ideale per creare questo tipo di competenze, per aiutare, per fare questa sorta di scaffolding, per far sì che le ragazze trovino la loro collocazione, trovino il loro percorso, quello che vogliono fare in futuro, e anche per fare una riflessione su tanti temi, su tanti argomenti. Nel momento in cui noi diamo una sfida alle ragazze, lo possiamo dare sull'ecosostenibilità, ma lo possiamo anche dare sul linguaggio di genere, lo possiamo anche dare sul cyberbullismo o su dei temi che possono contaminare tutta la scuola. Formare gli insegnanti, perché questo è quello che noi facciamo inizialmente, vuol dire fare questa riflessione anche con loro. Condividere con tutta la scuola vuol dire poi condividere i successi e i percorsi anche con i maschi. Noi non vogliamo creare delle bolle, vogliamo dare però, mettere tutti sulla stessa linea di partenza. Per farlo adesso noi dobbiamo occuparci delle ragazze. Poi ragioniamo tutti insieme anche con i compagni di classe.
Certo, e questo è sempre nell'ottica dell'integrazione della quale parlavamo prima. Voi avete lavorato anche in questo periodo di pandemia,
certo,
anche a distanza.
Certo. Sì, ecco, sì. Noi abbiamo lavorato sempre e siamo riuscite a ricalibrare i club in modalità a distanza, e l'abbiamo fatto anche perché avevamo prima formato gli insegnanti su quelli che possono essere i metodi adatti per lavorare nel digitale in maniera collaborativa. Ci sono delle scuole che quest'anno hanno scelto il club a distanza, nonostante altre abbiano scelto invece di provare a ritornare in presenza, perché hanno collaborato con degli esperti di regioni molto lontane. Quindi questa idea di poter usare il digitale come una leva di collaborazione. Poi noi siamo le prime a dire: quando possiamo incontrarci, incontriamoci, perché ne hanno bisogno loro, ne abbiamo bisogno noi di toccarci e di guardarci negli occhi. Però il digitale anche nella scuola può davvero essere, avere, come si diceva prima, la stessa dignità di una lezione in presenza.
Grazie, questo era per rispondere appunto, finendo il giro, alla domanda di Daniela Palma. Quando c'è un progetto valido, e questo vale per la scuola, vale naturalmente tanto più per il mondo del lavoro, il digitale è uno strumento, deve esserlo, deve poterlo essere. A questo punto noi abbiamo leggermente sforato i tempi, ma se c'è qualche domanda di intervento la prendiamo e poi chiudiamo. Prego. Possiamo avere un microfono magari?
No.
Non so se sia più che altro per farci sentire da chi è collegato con noi, perché noi qui sentiamo bene, ma magari le persone che invece sono in streaming non...
Ripeti tu la domanda, lo facciamo.
Oppure la ripeto io direttamente. Stanno arrivando. Grazie. Grazie. Ringrazio ancora tutta l'organizzazione, noi siamo in un posto meraviglioso, è veramente una bellissima esperienza essere qui.
Okay. Buonasera, buongiorno a tutti. Allora, intanto complimenti, ma questa non è la domanda. La domanda in realtà è un po' composta da due parti. La prima la vorrei fare al pubblico. Cioè, sicuramente tanti qui sono genitori. Si è parlato prima di partecipazione. Quanti sono intervenuti però come genitori, non come esperti o interessati dell'argomento? Questa è una. Per riallacciarmi al discorso della partecipazione, quanto si fa veramente per la partecipazione e quanto il digitale può essere uno strumento, perché questo siamo tutti d'accordo, ho sentito che è uno strumento, quanto possa essere effettivamente uno strumento che avvicina la partecipazione e non che allontana, perché io sono genitore e per esempio oltre che logicamente faccio anche un altro mestiere, il quaderno digitale, il registro digitale,
il registro elettronico,
che è una grandissima cosa. Allontana, però ho visto, no, dei miei amici genitori, allontana un po' la responsabilizzazione che prima diceva appunto Paola. Quanto si sta facendo e quali sono le abilità che effettivamente bisogna mettere in campo per fare in modo che questa partecipazione sia effettiva e non solo, diciamo, sui giornali, no, come diceva prima Amicucci. Grazie.
Grazie. Stefano Battiato, che conosciamo, oltre che per essere associato di Base Italia, per essere il promotore di un progetto bellissimo a proposito di manualità, poi magari avremo modo di riparlarne, proprio per l'educazione al pensiero, non solo astratto. Riprendo la domanda, quanti di voi sono qui come genitori, quindi?
Alzo una mano.
Nessuno.
Come il mio. Come il mio.
Doppio ruolo.
Quindi, diciamo, sono stati generali della degli operatori della scuola, non ancora della scuola, e dobbiamo lavorare anche in questa direzione. Prego, chi vuole continuare, chi vuole rispondere al prosieguo della domanda di Stefano?
Non demonizziamo i genitori, nel senso che siamo tutti genitori, oggi sono qua, non sono dai miei figli o magari negli eventi che la scuola dei miei figli in questo momento sta predisponendo. Siamo così presi dal nostro lavoro, dalla nostra corsa, dal nostro tran tran quotidiano che come genitore rispondo veramente a volte... Perdiamo di vista quelli che sono i momenti importanti che invece attengono anche alla scuola dei nostri figli. Questa è stata la mia domanda iniziale, forse non c'eri, ma è proprio su questo che io mi sono confrontata, dicendo che stiamo lavorando su come poter coinvolgere. Una parte dei fondi PON che abbiamo intercettato sono dedicati, almeno questa è l'esperienza della nostra scuola, a progetti per i genitori, per fare in modo che i genitori vivano la nostra scuola, non solo i nostri genitori, cioè quelli dei nostri ragazzi, ma anche gli esterni. Abbiamo messo su un Fab Lab, sia nel settore moda che nel settore cucina, che nel settore meccatronica, su tutti i settori della scuola. Fab Lab che, come sapete, è uno spazio aperto ai ragazzi e l'abbiamo aperto anche ai genitori. Genitori quindi che non sono soltanto, ripeto, quelli della nostra scuola. Questo potrebbe essere uno strumento. C'è anche da dire che una grande parte della nostra utenza, perché nei licei questo problema si vive meno, da quello che ho potuto vedere nella classe di mio figlio c'è stato quasi un accapigliamento per essere eletti rappresentanti di classe, mentre nelle nostre scuole la situazione è un po' diversa. E complice il fatto anche che, come dicevo, nelle periferie soprattutto, come può essere la nostra, insomma una scuola di un paese della provincia di Salerno, Battipaglia per la precisione, grande parte dell'utenza è anche extracomunitaria. Quindi, ecco, mancano gli strumenti magari digitali per poter partecipare a distanza. Mancano anche i collegamenti in un certo qual modo per poter vivere la scuola anche dopo un certo orario, e manca il tempo, perché gran parte di questi genitori iniziano a lavorare la mattina e finiscono la sera, quindi non è neanche una pretesa, è semplicemente, come dicevo prima, un cercare il modo per incontrarsi. E io sono sicura che se collaboriamo tutti, ecco, le istituzioni in primis, ma anche le associazioni di volontariato, prima il nostro ministro insomma riportava delle riflessioni anche che riguardavano il Santo Padre, tutti gli stakeholders della scuola possono collaborare per giungere a questo risultato. Certamente bisogna farsi promotori e dobbiamo sollecitare fino a che non ci riusciamo, questo sicuramente.
Comunque io sono qui come genitore. Bene, grazie. Se siete d'accordo io chiuderei la nostra sessione. Siamo leggermente in ritardo, ma veramente ringrazio tutti. Daniela Palma, Giorgio Gori, Costanza Turrini, Marco Bentivogli, Franco Micucci e Oscar Proietti, che credo sia ancora collegato con noi da remoto, quindi ringraziamo anche lui e grazie a voi tutti. Buona proseguizione.
Io sono qui come nonno.
Siamo come genitori.